/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Sono giù sui BG's un'altra volta.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata avremo come nostro ospite Primiano Papa, socio UIC della provincia di Potenza, che peraltro ha già partecipato ad un'altra iniziativa radiofonica. Nel corso di questa chiacchierata lui parlerà più intimamente della propria vita attraverso il racconto di esperienze particolari, sfide affrontate e passioni. Questa sarà anche per noi l'occasione di lanciare una piccola striscia dal titolo appunto Storie di vita, che si propone quindi come contenitore di racconti un po' più personali da parte dei nostri soci, andando però oltre il tema della disabilità, quindi raccontando le varie sfumature e i colori che hanno caratterizzato il vissuto di ciascuno di loro. Bene, allora iniziamo con il racconto di Primiano Papa e del suo amato sport.
È veramente un piacere ritrovarmi di nuovo qui con voi. Una delle grandi passioni della mia vita, tra quelle che mi hanno accompagnato sin da quando ero bambino, è stata la bicicletta, è stato il ciclismo. Un grande fan di tanti e tanti giri e di tanti e tanti tour de France. E ho avuto anche la fortuna di girare un po' mezza Europa con le due ruote, in giro su e giù per le salite che sono diventate mitiche per noi ciclisti. E in tante occasioni, visto che mi piace anche scrivere, mettere giù qualcosa di quelle che sono le mie esperienze, mi è capitato di mettere in versi un po' di queste sensazioni che mi sono venute fuori durante le scalate verso le cime. Se permetti, vorrei iniziare proprio con una di queste mie composizioni. L'ho intitolata La carezza del cielo. Allorché la salita si fa dura, s'avverte al cuore forte una stretta. No, non è che si tratti di paura, anche se il battito ormai s'affretta. Ora che l'aria si è fatta sì pura, respira insieme alla tua bicicletta, mentre la valle là in fondo è già scura e si intravede maestosa la vetta. Come un'ascesa è la nostra vita, con gioie e affanni, ogni anno di più. Ma se sugli occhi si stende un velo, pedala, dai, sinché l'ansia è svanita, e poi sali libero fino lassù, dove soffia la carezza del cielo. Le poesie vere, non questa, le poesie vere non andrebbero mai spiegate, non andrebbero mai commentate. Faccio un collegamento con quello che è stato il mio lavoro di insegnante. Io ho sempre detto ai miei ragazzi che le poesie andrebbero sentite, perché chiaramente oltre che il significato c'è anche del ritmo, della musicalità. A me tra le altre cose piace moltissimo anche la musica. Una delle mie grandi prime passioni è stata quella della radio. Ho fatto per alcuni anni lo speaker in una radio privata negli anni 70, quando un po' in tutta Italia si erano diffuse le radio private. Dicevo, le poesie non andrebbero spiegate perché hanno una loro musicalità, però in questo caso devo dire La carezza del cielo, ricordando un mio amico che mi ha insegnato questa espressione secondo me bellissima. Si chiamava Lionello ed era un signore di Roma che è mancato proprio l'anno scorso. Per me è stato veramente una persona a cui ho voluto tantissimo, tantissimo bene. Lui mi raccontava, salendo in bicicletta verso le vette che abbiamo fatto insieme sulle Alpi, sulle Dolomiti, mi raccontava che a un certo punto, quando si sta per arrivare in cima ad una salita, è come se l'altra parte della montagna, da dove poi si scenderà, si unisse con quest'altra parte della montagna da cui si sta salendo. Ed in effetti, quando mancano 600-700 metri, è come se si avvertisse un vento che ti fa capire effettivamente che la salita sta per finire. Ed è veramente come se fosse una carezza, quel venticello che arriva e che ti soffia in faccia e ti fa capire come sia bello essere arrivati in cima e sia bello riuscire a toccare per un momento l'infinito.
Bellissima immagine, Primiano, grazie. Veramente molto bella. Senti, tu quanti anni avevi quando praticavi il ciclismo?
Io l'ho fatto per tanti anni, sono stato in bicicletta da quando ero ragazzo, poi nonostante le difficoltà già da quando ero giovane si cominciassero a sentire da un punto di vista delle mie difficoltà visive, ho continuato e sono andato in bicicletta fino a una ventina di anni fa. Poi non mi è stato più possibile e ho incominciato a correre, ho incominciato a dedicarmi invece alla corsa, sono diventato un runner. Adesso sta diventando difficile, Fabiana, anche purtroppo correre, però non demordo, ho incominciato a passeggiare con altri miei amici che pure hanno il piacere della camminata, anche se purtroppo non posso fare delle camminate in percorsi accidentati, in percorsi difficili che renderebbero effettivamente pericoloso questa nostra passione, però quando si tratta di fare dei percorsi più o meno accessibili riesco ancora a cavarmela abbastanza bene.
Sì, diciamo che la soluzione di mezzo mi è venuta in mente perché c'è stato un caso abbastanza noto alle cronache nazionali, potrebbe essere il tandem. Ci hai mai pensato con degli amici, ovviamente da guida, che potrebbero mettersi avanti e tu dietro a pedalare, quindi li prenderesti a pedalare?
Ne abbiamo parlato tante volte, Fabiana, con alcuni amici che volevano portarmi in tandem. Io ho preferito di no, perché secondo me la bicicletta è libertà nel senso più completo del termine. Io non so se è stata una fortuna, io credo di sì, ovviamente. Per tanti anni me la sono cavata da solo, sia sul piano lavorativo, sia sul piano familiare, sia sul piano degli hobby. Poi adesso ho 63 anni e chiaramente le difficoltà sono diventate sempre più evidenti, ma forse ancora non riesco ad accettare fino in fondo il fatto di appoggiarmi completamente ad un altro. È per questo che ho preferito passare dalla bici, dal tandem come tu mi suggerisci, alla camminata, che per me comunque ha delle belle soddisfazioni uguali, perché stare immersi nella natura come quando andavo in bicicletta, avere la possibilità di stare delle persone con cui si sta bene, perché un altro dei motivi chiaramente che fanno sì che tante persone pratichino sport non è solo per mantenersi in forma, ma anche per le relazioni molto interessanti che si riescono a costruire, soprattutto nei momenti di difficoltà.
Senti, la passione per lo sport si abbina ad un'altra grande passione, e infatti l'abbiamo sentito dal tuo componimento, che è quello appunto per la scrittura. Tu, diciamo, hai molto utilizzato anche l'espressione in vernacolo tipica del luogo della tua origine, e attraverso lo scrivere come hai, diciamo, espresso ed elaborato, se ovviamente è stato così, il tuo percorso interiore dovuto poi, come dire, all'incalzare della disabilità della vista?
Ci sono anche delle composizioni esplicitamente dedicate a questo aspetto, però in genere ho sempre cercato di evitare di metterlo sempre in evidenza. La vita è fatta di tanti tasselli. La vita è un mosaico interessante perché si compone di tante tessere e non sempre si incastrano bene. Chiaramente l'aspetto della disabilità è presente in ogni momento della giornata e in alcuni casi anche nell'ambito della scrittura viene fuori. Però non è solo quello, diciamo così, che spinge una persona che trova terapeuticamente molto importante che ti muove nello scrivere.
Sì, sì.
Quando poi viene il momento in cui bisogna fare il riferimento, anche in questa che ho diciamo così recitato prima, a un certo punto si diceva: ma se sugli occhi si stende un velo, era chiaramente un riferimento anche a questo, non era solo il velo della commozione per la conclusione del percorso in salita, in quel caso era riferito allo Stelvio, perché per chi è ciclista sa che lo Stelvio, che io ti invito a, se avrai la possibilità, di andare a visitare, la salita forse più interessante da un punto di vista ciclistico, raccoglie un po' tutto. Si entra all'interno della salita, che sono ben 25 chilometri di salita, non è una bazzeccola, insomma, sono ben 25 chilometri con tanti e tanti tornanti. Si entra con una salita abbastanza dolce, poi si entra nella parte del bosco, passando per Trafoi, che è un piccolo paese ai piedi di questa bellissima montagna, per poi arrivare ad una parte molto brulla, e gli ultimi chilometri sono straordinariamente belli, perché sono fatti con un gradone uno sull'altro, come se si salisse veramente con una scala verso il cielo, fino ad arrivare ai più di 2700 metri, molto spesso addirittura con la neve. Io l'ho fatto quattro volte dalla parte di Trafoi e tre volte dalla parte di Bormio. E una delle ultime volte in cui ho fatto, la penultima volta in cui l'ho fatto, addirittura l'ho fatto sotto la neve, mettendo la ruota nei solchi fatti dalle macchine che ci precedevano. È stata un'esperienza che ancora adesso mi mette un po' i brividi, non solo perché era un po' pericoloso, a dir la verità, ma anche perché poi arrivare in cima è straordinariamente bello. Molto più bella è stata l'ultimissima volta nel 2000, l'ho fatto lo Stelvio, perché sono arrivato primo, Fabiana. Arrivare primi è sempre bello.
Abbiamo accennato prima alla tua professione, tu hai insegnato per molti anni e spiegaci un po' se questo è sempre stato un tuo desiderio e come è iniziato, poi insomma, quali sono state le tue prime esperienze e cosa questo ti ha dato nel rapporto con gli allievi, come hai vissuto anche la disabilità da insegnante?
Ho iniziato giovanissimo, chiaramente ero destinato a fare l'insegnante, nel senso che appena dopo il liceo classico mi sono iscritto all'università e ho deciso di fare lettere, perché la mia idea iniziale era quella di fare il giornalista. A quel tempo non c'era scienza della comunicazione, io mi sono laureato all'inizio degli anni Ottanta, ho deciso di intraprendere, diciamo così, questa attività di insegnamento. Mi sono laureato molto giovane, avevo poco più di 23 anni, e quando mi sono laureato, questo episodio lo devo raccontare, è significativo, nel senso che io mi devo laureare all'inizio di marzo del 1983, però mi hanno anticipato la seduta di laurea e mi sono laureato alla fine di febbraio, e a quel tempo io non capivo perché. E in effetti c'era in ballo il concorso, che non si faceva da ben 10 anni, io non sapevo niente di nulla di quelle che erano l'importanza di un concorso. Anche attualmente si sta aspettando un concorso per l'insegnamento per le scuole. E mi anticiparono, diciamo così, la seduta di laurea, e quindi io ho fatto immediatamente la domanda per fare il concorso. Ho fatto il concorso e ho avuto anche, non so se la fortuna o anche un po' la bravura, di vincerlo. Solo che l'episodio che vorrei raccontare è questo. Insieme con mio fratello, il concorso l'ho fatto nell'84, nell'85 ho fatto l'orale, poi un giorno sono andato a Bari. C'era la sovrintendenza alla pubblica istruzione e via Cairoli, famoso, per me chiaramente famoso, perché noi non avevamo in Basilicata una sovrintendenza, dipendevamo dalla Puglia. Sono arrivato in questa via Cairoli, sono salito in questo palazzo dove c'era la sovrintendenza e mi hanno indirizzato verso una dottoressa a cui avrei dovuto chiedere le informazioni. Lei mi guarda e fa: lei, scusi, E io mi chiamo Papa, vorrei... Ah, lei è Papa, lei deve andare a Matera. Ma io ci vado a Matera, ma che devo andare a fare? E no, lei ha finito il concorso e deve prendere servizio a Matera, anzi, telefona adesso al provveditore di Matera se ti convoca domani, se la convoca domani. Insomma, ha telefonato davanti a me e io dovevo andare a Matera per prendere servizio in provincia di Matera. Insomma, ho capito di aver risolto uno dei problemi importanti della vita, che è quella dell'occupazione. Sono sceso da mio fratello che mi aspettava sotto, un po' piangendo, diciamo così, avevo 23 anni, non ci voleva credere. Mi ha fatto risalire sotto di nuovo per chiedere, guarda che forse ti sei sbagliato. Insomma, il giorno dopo siamo andati a Matera per prendere servizio, non c'era nessuno, Fabiano, perché le lettere non erano arrivate. Poi sono riandato di nuovo e finalmente ho avuto la possibilità di scegliere, sono andato in provincia di Matera, a Tusti, dove ho fatto il mio primo anno di insegnamento. Avevo già iniziato prima con delle supplenze, insomma è stata un'esperienza che poi mi ha portato a fare tutta la mia esperienza di insegnamento dopo questo primo anno a Tursi, sempre qui a Lauria, prima all'Istituto Professionale per il Commercio con delle stupende ragazze e poi per gli ultimi 16 anni della mia esperienza lavorativa all'ITIS, all'Istituto Tecnico Industriale qui a Lauria Superiore. Io ho adattato chiaramente sia l'insegnamento dell'italiano che l'insegnamento della storia anche al tipo di scuola, ma per me è importante, Fabiana, l'aspetto, diciamo così, delle conoscenze, ma più che delle conoscenze, per me è una parola che noi insegnanti usiamo spesso, l'importante sono le competenze, e le competenze a mio parere si acquisiscono, adesso dico una parola difficile, attraverso la cosiddetta metacognizione. È un discorso che a me è piaciuto sempre tantissimo, perché non basta, a mio parere, tante volte voi ragazzi ci contestate gli insegnanti perché pretendiamo soltanto nozioni. E io sono convinto che le conoscenze chiaramente siano necessarie, ma è importante anche il cosiddetto know-how, cioè sapere come si fa. E questo si acquisisce attraverso la metacognizione, cioè attraverso il riuscire a far sì che i ragazzi apprendano come si fa. Come si fa, per esempio, nel mio caso, a studiare un autore, a studiare una corrente, a studiare un'opera di letteratura, che sia un romanzo, oppure se si tratta di fare la parafrasi di una poesia, se si tratta di fare un commento. Bisogna insegnare come si fa, bisogna trovare il sistema per riuscire a comunicare e a far sì che si padroneggi il sistema affinché poi da soli si possa approcciare un romanzo, si possa approcciare una poesia, un altro autore che noi non abbiamo fatto a scuola, un argomento di storia, per esempio, è importante. La storia non è che si ferma, la storia continua giorno dopo giorno, e se uno vuole continuare a migliorarsi e continuare a studiare, deve studiare per tutta la vita. E quindi è fondamentale che si riesca a riuscire a far sì che ognuno di noi padroneggi, trovi un suo percorso attraverso degli strumenti che possono essere insegnati. Wilde, in uno dei suoi tanti aforismi, diceva che la cultura è ciò che rimane dopo che hai dimenticato quello che hai appreso. Ed è così, perché non ti rimane soltanto la nozioncina, ma ti rimane quello che sta dietro la nozioncina, cioè il modo in cui l'hai costruita, è quello che poi ti rimane per tutta la vita. Socraticamente, insomma, bisogna chiedersi sempre il perché delle cose, sia quando si apprende, sia quando si apprende nel modo in cui si apprende, insomma, metodologicamente. Bisogna chiedere perché, ma io perché sto studiando greco, perché sto studiando inglese? Bisogna chiedersi il motivo e mai dare niente per scontato, sia come studente sia come insegnante.
Esatto, esatto. Io ti ringrazio per questo tuo nuovo contributo in radio e spero che sarai di nuovo nostro ospite.
E anche da bere sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da su-
Oggi vi parleremo di un nuovo progetto, un nuovo progetto che riguarda l'orientamento dei non vedenti nelle città. Ed è un ausilio tecnologico che favorisce questo orientamento, un nuovo tipo di bastone, si chiama Letty Smart, e è stato presentato a Matera nel mese di settembre dall'Unione Italiana dei Ciechi al pubblico e dagli amministratori locali. Questo sistema è molto importante perché cambia veramente la faccia della città riguardo all'autonomia che crea e alle facilitazioni nella mobilità di ipovedenti e ciechi. A parlarcene avremo ai nostri microfoni Marino Attini, ideatore del progetto, intervistato da Giovanni Cancelliere. Dopodiché ascolteremo alcuni esempi di come funziona questo ausilio nel contesto cittadino, un socio dell'Unione Ciechi e un istruttore di orientamento e mobilità. Buon ascolto.
Chiediamo a Marino Attini di spiegarci come è nata la sua idea e come è effettivamente il sistema operativo e l'operatività del bastone intelligente.
Bene, innanzitutto grazie dell'invito, grazie a voi e un saluto anche agli ascoltatori. La mia esperienza è sempre stata vicina ai disabili, in quanto mi occupavo nell'azienda in cui lavoravo di elettronica di consumo e di microelettronica. E proprio su questo fronte ho cercato di sviluppare questo sistema sulla base del fatto che io sono ipovedente grave da metà degli anni 2000. Sono socio dell'Unione Italiana Ciechi e lì ho conosciuto tantissime persone, diciamo meno fortunate di me, nel senso ciechi assoluti, comunque ciechi parziali con deficit peggiore del mio, e ho imparato tante cose. Oltre a trovare tanti amici, ho imparato tante cose. Per cui ho pensato a due soluzioni. La prima soluzione si chiama Letty Smart Luce ed è sostanzialmente un microcircuito di 1,5 grammi che va a nascondersi nel primo tubolare. Va a sostituire il primo tubolare, quello vicino alla punta, rendendolo luminoso in maniera automatica, ovviamente. Quando cioè entriamo in un portone, quando siamo in un sottopasso poco illuminato, quando fa sera e magari dobbiamo attraversare la strada. Quindi uno strumento pensato per la sicurezza. L'altra soluzione, invece, che è quella che sta dando grandissima soddisfazione, anche proprio perché ha un riscontro molto più diretto anche per l'utilizzatore, è il Letty Smart Voce, uno strumento che si va a nascondere questa volta nel manico del bastone bianco. Quindi noi abbiamo il nostro tradizionale bastone bianco, chi è abituato al canadese, chi è abituato allo Swarovski, cioè quindi quello non va assolutamente sostituito o toccato, però il manico sostanzialmente diventa elettronico e parlante. Si carica come un cellulare, quindi la sera io arrivo a casa, lo metto in carica e la mattina lo prendo e lo utilizzo per tutta la mia giornata. Il Letty Smart Voce, che era veramente il mio grande sogno, parla, è un bastone elettronico che parla, è assolutamente autonomo, non dipende da smartphone, non dipende da sistemi operativi, da cose particolari, può essere utilizzato da tutti, funziona con due semplici tastini e riceve le informazioni da una rete di radiofari che sono posizionati sul territorio. E questo è stato inizialmente una grande critica che io ho subito, perché inizialmente le persone dicevano: sa, prima di mettere dei radiofari in una città, realizzare una cosa del genere, ce ne vuole. E invece non è così, perché i radiofari sono semplicissimi da installare, pensate ad un interruttore, una lampadina, cioè basta portare un po' di corrente. Addirittura sono stati fatti i radiofari a pannelli solari dove non è possibile portare l'elettricità, abbiamo fatto per esempio il sito archeologico di Pestum con questa tecnologia. Quindi facilissimo la parte installazione, che è quella che forse costa di più. È bassissimo il costo dei radiofari rispetto a quello che può costare, non so, le piastrelle dei tattile plantare o le mappe tattili, altre cose che, ben inteso, non devono essere né sostituite né tolte, anzi Letty Smart si sposa perfettamente perché aiuta, agevola ancora di più i disabili visivi, ma non bisogna assolutamente abbandonare quelle che sono le vecchie e sane tecnologie analogiche. E questo lo dico con convinzione, proprio perché è giusto che non ci si illuda che un bastone elettronico possa fare miracoli. E la cosa è semplice, è che attraverso questi radiofari lui riceve le informazioni, me le dà vocalmente, mi dice se sta arrivando un autobus, se sono vicino ad un semaforo sonoro, ad un negozio, eccetera, eccetera. Ebbene, per renderlo interattivo, dal mio dispositivo, oltre a sapere dove sono, ho la possibilità di far suonare questi radiofari. Quindi, se il radiofaro è correttamente posizionato sulla porta d'ingresso dell'autobus, piuttosto che sulla porta di un negozio, quando io lo vado a far suonare con un suono molto particolare e personalizzato, ognuno ha il suo suono, per cui non c'è il pericolo che una persona vada a finire nel negozio magari in cui voleva entrare un altro non vedente, questo mi permette di arrivare esattamente al punto di destinazione. Oggi non abbiamo una tecnologia che lo faccia, non c'è il GPS, è molto impreciso, ci sono altre tecnologie che sono un po' schiavi dei telefoni cellulari, altre tecnologie che hanno bisogno di una triangolazione più complessa, ma non c'è nessun sistema ad oggi che mi porti nel punto di destinazione. Vedete, io tante volte, essendo ipovedente, quando sono al bar, quando sono da qualche parte, qualcuno mi chiama, mi dice «Marino, sono qua!» E io vado lì immediatamente, mi tolgo quel momento di ansia, di preoccupazione e mi dirigo esattamente nel punto di destinazione. E questo è il principio assolutamente semplice con cui è stato sviluppato l'ETSmart. L'ETSmart utilizza una tecnologia assolutamente innovativa che si chiama LoRa, L-O-R-A, se volete andare a vedere in internet, sì, l'abbreviativo di Long Range, ed è una tecnologia che adesso è stata omologata da tutto il mondo negli ambienti urbani e che permette di fare una cosa che prima non è stata mai fatta, l'interconnessione tra i dispositivi. Quindi se io mi trovo in una piazza, per esempio, attraverso il LoRa tutti i bastoni e i radiofari, che eventualmente bastoni o dispositivi, attenzione, poi lo voglio precisare che ci sono anche per gli ipovedenti, per le persone in carrozzina, eccetera eccetera, cani guida, però tornando al discorso, tutti i dispositivi si interconnettono tra loro, si parlano tra loro. Questo non è possibile con le tecnologie fino ad oggi utilizzate, e il vantaggio di questo è che se io, per esempio, voglio andare nel negozio numero 1 e un altro non vedente vuole andare nel negozio numero 2 che magari è attiguo, il mio bastone mi dirà attivato sonoro a 5 impulsi, e l'altro bastone dirà attivato sonoro a 4 impulsi o a 3 impulsi. Questo significa che io avrò delle sequenze o di 5 impulsi per me successive e delle sequenze di 3 impulsi per l'altra persona. Ecco.
In quale città è stato implementato o è in fase di implementazione?
Allora, se pensiamo che il progetto è diventato esecutivo a luglio di quest'anno, c'è stato un interesse smisurato e io ne sono molto felice. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è diventata copartecipata a questo progetto e lo ha scelto come lo standard nazionale. Partendo da quel momento, noi abbiamo già inaugurato il sito archeologico di Pestum, abbiamo inaugurato Mantova, abbiamo inaugurato Trieste come prima città, tutti i trasporti del Friuli Venezia Giulia, quindi tutti i mezzi pubblici della regione Friuli Venezia Giulia sono attrezzati con il sistema ETSmart. Abbiamo in questi giorni chiuso un progetto, stiamo chiudendo un progetto molto interessante con l'Università Bocconi e un altro sul centro di Milano. Proprio stamattina si è parlato di Pavia, stiamo facendo un progetto con l'ospedale di Siena e con il centro storico di Siena e anche la ferrovia, e tra l'altro chi avrà l'ETSmart a Trieste potrà andare a Roma e il dispositivo memorizzerà le abitudini anche di Roma. Cosa vuol dire questo? Che sui mezzi pubblici io posso fare in modo che il sistema automaticamente mi memorizzi quelli che sono i mezzi pubblici che io prendo più abitualmente.
Noi ti ringraziamo tantissimo per questo intervento e ti auguriamo il meglio per lo sviluppo delle tecnologie.
Oggi è una bella giornata e Gianni è pronto per uscire. Sgancia dal caricabatterie il suo cellulare e il suo bastone bianco attrezzato con l'ETSmart Luce per la sua sicurezza e l'ETSmart Voce per agevolarlo nella sua autonomia personale. Uscito di casa, si reca alla fermata dell'autobus dove imposta il suo l'ETSmart Voce in modalità autobus e aspetta che il bastone gli anticipi l'arrivo della linea 30 che lo porterà verso il centro. Appena sente l'annuncio,
linea 30 stazione centrale,
preme il tasto di prenotazione e il conducente del bus viene avvisato preventivamente che alla fermata c'è un non vedente che deve salire. Gianni ascolta le informazioni a bordo e, una volta sceso, imposta il LetiSmart in modalità informazioni urbane e poco dopo il bastone emette la vibrazione, seguita dal messaggio
semaforo caduci verso Battisti Portici,
e lui ne prenota la segnalazione sonora che si attiva sul semaforo portandolo al tasto di prenotazione.
Romana la mattina si fa sempre la sua bella passeggiata in centro, fedelmente accompagnata dal suo cane guida che si chiama Otto, e tiene con sé il suo LetiSmart Pocket in modalità informazioni urbane per ricevere informazioni vocali di orientamento. Qualche giorno fa ha sentito la segnalazione
attenzione, adiacenti lavori in corso,
e ha prontamente attivato la segnalazione sonora che ha udito provenire da una zona circoscritta davanti a lei e a breve distanza. Così ha preferito attraversare la strada e percorrere il marciapiede sull'altro lato.
Maria, anche lei non vedente e non molto avvezza alle tecnologie, esce di casa col suo bastone bianco accessoriato con LetiSmart luce e voce e va verso la fermata del bus impostando la modalità linee privilegiate, dove ha memorizzato le due linee di bus che abitualmente utilizza per il tragitto da casa all'ufficio. In questo modo il bastone filtra, scartando automaticamente le informazioni relative alle altre linee e comunicando solo l'arrivo dei suoi bus abituali. Arriva il bus numero 9 e anche lei, come Gianni, appena sente l'annuncio, preme il tastino di prenotazione che avvisa preventivamente l'autista. Ma siccome a quella fermata spesso si accodano più autobus, lei si trova in difficoltà a identificare il mezzo dove salire. Allora preme nuovamente lo stesso pulsantino che fa attivare una segnalazione acustica molto direzionale, posta sul suo bus in corrispondenza della porta anteriore, che dura circa 20 secondi e le permette di orientarsi, e raggiunge autonomamente il punto di salita. Una volta a bordo, Maria si siede in attesa di arrivare in via Mazzini, dove in due fermate consecutive passano entrambe le linee che le servono. Mentre si prepara per scendere, sente la segnalazione vocale dal LetiSmart della linea 10, che molto probabilmente è dietro al suo bus. Prova a prenotarla e scende dal bus per aspettare, alla stessa fermata, la numero 10, che infatti arriva un attimo dopo, fermandosi davanti a lei, dal momento che l'autista era stato da lei allertato. Anche quella mattina, Maria arriva in ufficio puntuale e in totale autonomia.
Deborah è una ragazza giovane e molto attiva e, nonostante sia non vedente, abitualmente viene in centro e adora fare shopping. Oggi, casualmente, ha avuto una gradita sorpresa. Ha scoperto che un grande magazzino è stato fornito dal sistema di radiofari LetiSmart. Stava girando nella zona pedonale del centro col suo bastone impostato in modalità commerciali e a un certo punto gli ha segnalato il nome del negozio, proprio come avesse letto l'insegna.
Negozio Monti Biancheria e Tessuti.
Deborah ha attivato dal suo bastone la segnalazione acustica che viene sempre posizionata sopra la porta d'ingresso dell'esercizio e da sola, in totale autonomia, è entrata nel negozio e subito dopo ha provato a scegliere la modalità interni e, con suo grande stupore, ha subito avuto tre indicazioni.
Ascensore. Cassa. Uscita.
L'attivazione della segnalazione sonora ha richiamato l'attenzione di una commessa che è andata incontro a Deborah e l'ha cortesemente seguita negli acquisti.
Mattia è un giovane studente non vedente, molto favorevole alle nuove tecnologie, per cui si è fatto dare in comodato d'uso dall'università un bastone attrezzato col sistema LetiSmart luce e voce per orientarsi più facilmente nell'ateneo, dove segreterie e punti di interesse sono segnalati dai radiofari. Lui lo utilizza anche in città, dove però si muove con prudenza perché conosce ancora poco vie e incroci, essendo arrivato da qualche mese, e lo trova prezioso per scoprire dove sono posizionati i semafori sonori e per raggiungere agevolmente il pulsante di prenotazione del semaforo, guidato dalla segnalazione acustica attivabile dal suo LetiSmart.
Marino è un ragazzo ipovedente che, nonostante il visus molto ridotto, si muove in totale autonomia, ma fa grande difficoltà a inquadrare le indicazioni luminose dei bus a causa del nistagmo, patologia che crea un continuo movimento dell'immagine nel momento in cui si tenta di fissare qualcosa. Lui tiene sempre in tasca la versione Pocket del Leti Smart Voce, che gli permette di conoscere per tempo che autobus sta arrivando ed evitare, come spesso accade, di scambiare il 6 con l'8. Ieri si trovava alla fermata e una signora gli ha chiesto se è già passato l'8 e lui, avendo appena udito l'annuncio del suo Leti Smart, le ha risposto che l'8 sta arrivando ora. Un distinto signore che sente il dialogo guarda verso la strada ed esclama: «Mi scusi, ma non sta arrivando nulla!» Marino sorride e in quel momento arriva da lontano il bus numero 8 che il suo voce gli aveva segnalato vocalmente poco prima.
Leti Smart Voce agevola i disabili visivi nell'autonomia personale urbana.
Ti trovi in Piazza Unità d'Italia.
A Maria Martino, istruttrice di orientamento e mobilità, chiediamo quali sono i prerequisiti che un non vedente deve avere, se ci sono dei prerequisiti che un non vedente deve avere per poter utilizzare Leti Smart.
Affinché un non vedente possa andare in giro da solo, deve partecipare a un corso di orientamento e mobilità, dove si insegnano naturalmente da parte dell'istruttrice, dell'istruttore, tutte le tecniche per usare bene il bastone, perché in quel momento, quando è fuori praticamente, il non vedente è da solo che si protegge, quindi se non usa il bastone in un modo appropriato, questo non lo fa, non si protegge, quindi non è in grado, insomma, di fare dei percorsi. Naturalmente poi bisogna anche strutturare i percorsi, come si attraversa, dove si attraversa, con che tecnica si attraversa, quindi ci sono delle nozioni prettamente tecniche non si trovano in altri, cioè non è che ognuno può fare da solo, quindi è essenziale saper usare prima di usare il Leti Smart, saper usare già il bastone, un bastone normale.
Allora Carmine, in questa mattinata ti è stato mostrato il Leti Smart, cosa ne pensi?
Allora, diciamo, il Leti Smart è uno strumento abbastanza all'avanguardia, perché chi usa già il bastone normale, allora diventa il Leti Smart molto più facile, però deve essere convinto di usare il bastone, perché se no non riesce ad andare avanti.
Cari amici, anche questa puntata è terminata, ma noi ci ritroveremo sempre qui per parlare di attività e scoperte sempre nuove. Mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.